Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Francesco. Il primo italiano, Aldo Cazzullo, propone un saggio divulgativo dedicato a Francesco d'Assisi nel quadro dell'ottavo centenario della sua morte. Il volume non è una biografia accademica in senso stretto. Ricostruisce le tappe essenziali della vicenda del santo e, insieme, sostiene una tesi civile e culturale precisa. Francesco sarebbe il primo italiano non per un'appartenenza nazionale anacronistica, ma per l'influenza esercitata sulla lingua, sull'immaginario religioso, sulle arti e su un'idea condivisa di comunità nella penisola. Cazzullo combina fonti medievali, a partire da Tommaso da Celano, con studi storiografici moderni e con un registro giornalistico accessibile. Dalla giovinezza agiata alla conversione, dalla povertà scelta alle stimmate, il libro cerca l'uomo dietro l'icona. L'obiettivo è mostrare come il lascito francescano continui a interrogare il presente dignità dei marginali, fraternità, rapporto non predatorio con il creato e valore della semplicità. Ne risulta un ritratto storico-spirituale, orientato anche alla riflessione sull'identità italiana contemporanea. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il primo italiano, una tesi culturale, non un'affermazione nazionale letterale. Il nucleo più riconoscibile del libro è la definizione di Francesco come primo italiano. Cazzullo non può intendere il termine in senso politico statuale. Nel primo 200 l'Italia non era una nazione unificata. La formula va quindi letta come una tesi sull'origine di alcuni elementi durevoli dell'identità culturale della penisola. Francesco attraversa città, campagne e luoghi religiosi di un territorio frammentato, ma soprattutto parla in una lingua comprensibile al popolo e trasforma il messaggio evangelico in gesti, immagini e pratiche capaci di diffondersi oltre le elite colte. Il cantico delle creature e il presepe di greccio assumono perciò nel ragionamento un valore che supera il dato devozionale, sono forme di espressione collettiva, destinate a sedimentarsi nella memoria italiana. La tesi è volutamente forte e può apparire simbolica o persino forzata se valutata come dimostrazione storica rigorosa dell'esistenza di una coscienza nazionale precoce. Il libro sembra però voler usare questa provocazione per porre una domanda più produttiva: quali figure, parole e riti hanno contribuito a creare un patrimonio comune prima dell'unità politica? Francesco diventa la risposta di Cazzullo, perché unisce lingua del popolo, fede vissuta, attenzione ai poveri e immaginazione artistica. Il titolo definisce dunque la chiave interpretativa dell'intero saggio, più che una classificazione storiografica definitiva. Secondo, dal figlio del mercante al povero di Assisi, una conversione ricostruita come processo. Cazzullo presenta Francesco prima come Giovanni di Pietro di Bernardone, figlio di un mercante benestante, inserito nelle aspirazioni cavalleresche e nel dinamismo sociale dell'Assisi comunale. Questa premessa è decisiva perché evita di trattare la santità come una qualità originaria e astratta. La frattura con il mondo familiare e la scelta della povertà acquistano peso proprio in rapporto alla condizione iniziale di agio, ambizione e ricerca di prestigio. La conversione non viene ridotta a un singolo episodio miracoloso prigionia, malattia, crisi personale e incontro con il lebbroso. Sono presentati come passaggi di una trasformazione graduale. In questa impostazione, la rinuncia ai beni non è un gesto puramente individuale o sentimentale. È una contestazione concreta delle gerarchie sociali, dell'accumulo e del modo in cui ricchezza e onore definivano il valore delle persone. Il libro mette così a fuoco il carattere radicale della spoliazione senza separarlo dal contesto del 200. Al tempo stesso, la ricostruzione deve confrontarsi con fonti agiografiche spesso tarde, divergenti o orientate a edificare il culto del santo. L'uso delle fonti medievali e il richiamo agli studi di Jacques Le Goff e Chiara Frugoni indicano l'intenzione di distinguere, per quanto possibile, il plausibile storico dalla leggenda consolidata. Il risultato è un Francesco vulnerabile, contraddittorio e progressivamente trasformato, non una semplice figura oleografica. Terzo, il cantico e il presepe lingua, rappresentazione e diffusione popolare del Vangelo. Due snodi concreti sorreggono l'idea dell'influenza culturale di Francesco, il cantico delle creature e il presepe di Greccio. Il primo viene collocato da Cazzullo tra i testi fondativi della letteratura in volgare italiana. Più precisamente, il suo rilievo dipende dall'aver dato forma poetica e religiosa a una lingua non latina, rendendola adatta a esprimere una visione del mondo alta e condivisibile. Non è soltanto un documento linguistico la lode del sole, dell'acqua, del fuoco, della terra e perfino della morte. Propone un lessico di fraternità con il creato che ha avuto una lunga fortuna culturale. Il presepe, tradizionalmente associato alla celebrazione di Greccio del 1223, viene invece interpretato come una scelta comunicativa. Rendere visibile la nascita di Cristo attraverso una scena concreta permette di coinvolgere persone che non avrebbero avuto accesso alla teologia dotta o alla lettura dei testi sacri. Da qui il collegamento con la rappresentazione, il mimo e lo sviluppo di una religiosità capace di parlare per immagini. Cazzullo lega queste innovazioni alla successiva centralità francescana nell'arte, con Giotto come riferimento inevitabile, e nell'immaginario natalizio italiano. L'interesse del libro non consiste nel rivendicare invenzioni in senso moderno e proprietario, ma nel mostrare come una spiritualità essenziale abbia saputo creare strumenti espressivi popolari e duraturi. Lingua e gesto scenico diventano quindi veicoli di inclusione, memoria e trasmissione culturale. Quarto, povertà. Lebbra e fraternità, il significato sociale della scelta francescana. Nel libro La povertà francescana non viene trattata come decorazione ascetica, né come semplice invito morale alla sobrietà. È il centro di una visione che rovescia le priorità sociali del tempo. Chi è escluso, malato o disprezzato diventa il luogo concreto in cui verificare la fede. L'episodio dell'incontro con il lebbroso, tradizionalmente decisivo nella vicenda di Francesco, condensa questo passaggio. Il lebbroso rappresentava una condizione di emarginazione estrema. Avvicinarlo significava oltrepassare paura, ripugnanza e confini sociali. La fraternità che Cazzullo attribuisce a Francesco non è dunque un principio generico di benevolenza, ma implica il riconoscimento della dignità di persone che la società tendeva a separare. Anche la povertà volontaria possiede un'ambivalenza che il libro rende rilevante per il presente, non celebra la miseria subita, ma interroga il rapporto tra possesso, libertà e potere. Francesco sceglie di non fare della ricchezza il fondamento della propria identità e della propria autorità. Questo gesto conserva una forza critica in un'epoca segnata da disuguaglianze e consumo. Pur senza offrire un programma economico trasferibile meccanicamente, il saggio invita a evitare due equivoci: trasformare il santo in un'icona innocua della gentilezza o usare la sua povertà per romanticizzare il disagio. Il punto è piuttosto la coerenza fra parola e vita e la possibilità di fondare relazioni meno gerarchiche a partire dalla cura degli ultimi. Infine, dalle stimmate al francescanesimo eredità religiosa, artistica e civile di Francesco. L'ultima prospettiva del volume riguarda ciò che accade dopo Francesco, non soltanto la nascita e le tensioni del francescanesimo, ma la lunga serie di figure, opere e sensibilità che ne raccolgono l'impulso. Cazzullo segue questa eredità attraverso nomi come Sant'Antonio, Giotto, Dante, Cristoforo Colombo, Padre Pio e il primo pontefice ad avere scelto il nome Francesco. L'accostamento non implica che tutti esprimano lo stesso modello spirituale. Serve piuttosto a mostrare quanto il riferimento francescano abbia attraversato secoli, linguaggi e istituzioni differenti. Le stimmate, evento culminante e controverso della biografia, costituiscono un banco di prova metodologico. Invece di pretendere una soluzione definitiva tra miracolo e costruzione agiografica, il libro affronta il tema come questione storica e religiosa, riconoscendo il peso delle fonti e il carattere irriducibile della fede. Questa cautela è importante, perché il santo è stato continuamente reinterpretato dalla Chiesa, dagli ordini religiosi, dagli artisti, dalla cultura nazionale e dalla sensibilità ecologica contemporanea. Il rischio è appropriarsene selettivamente, trasformandolo nel precursore di qualunque idea moderna. Il pregio dell'impostazione divulgativa di Cazzullo sta nel rendere visibile questa stratificazione, facendo dialogare il Medioevo con il presente. Il limite, segnalato anche da lettori più esigenti, può essere la quantità di digressioni e parallelismi contemporanei. Tuttavia, sono proprio tali collegamenti a definire il progetto raccontare non un santo confinato nel XIII secolo, ma una figura continuamente attiva nell'immaginario italiano. In conclusione, Francesco, il primo italiano, si rivolge anzitutto a chi desidera avvicinarsi a Francesco d'Assisi, senza affrontare un'opera specialistica di storiografia medievale. Può interessare lettori di storia italiana, cultura religiosa, letteratura delle origini e arte, ma anche chi cerca una riflessione civile sui nessi fra povertà, dignità, cura dei marginali e rapporto con la natura. La sua utilità principale è offrire coordinate, colloca fatti e simboli notissimi, il cantico, il presepe, le stimmate, la spoliazione, dentro una lettura che ne evidenzia le conseguenze culturali, non solo devozionali. Il lettore ricava quindi un ritratto più umano del santo e una mappa accessibile della sua eredità. Rispetto a una biografia accademica, il volume privilegia chiarezza narrativa, connessioni con l'attualità e una tesi interpretativa esplicita. Rispetto a molti testi spirituali, non si concentra soltanto sull'edificazione religiosa, ma colloca Francesco nella formazione della lingua e dell'immaginario italiani. È questa doppia natura, divulgazione storica e discorso sull'identità nazionale, a distinguerlo. La formula del primo italiano va accolta come proposta culturale discutibile e fertile, non come fatto incontrovertibile. Proprio la sua enfasi può stimolare una lettura critica. Chi cerca apparati filologici estesi, note puntuali e analisi sistematiche delle fonti dovrebbe affiancare studi specialistici. Chi invece apprezza un saggio documentato, ma leggibile, troverà un percorso ampio, capace di collegare il Medioevo alle domande del presente, senza separare la figura di Francesco dalla complessità delle sue successive interpretazioni. Se vuoi supportare Aldo Cazzullo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!